Buonasera a tutti. Grazie innanzitutto perché siete venuti, magari se venite un pochettino più avanti, queste sedie in prima fila, interroghiamo quelli in fondo. No, quindi il vescovo dice che la messa non vale da metà in giù, quindi dai, grazie. Se proviamo a spegnere i fari, perché non è proprio buio. Non dobbiamo far fare penitenza al vescovo di caro generale, perché poi ci trattano male. Dovreste avere tutti il foglio della preghiera. Iniziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace del Signore sia con tutti voi. La Chiesa, che vive in questa porzione della diocesi, è riunita in questa città in cui è viva la memoria del suo figlio più illustre, San Carlo. I nostri padri, che hanno accolto il primo annuncio, sono all'inizio di una lunga tradizione di fede che a noi ha chiesto non solo di custodire, ma di tramandare con un forte impegno missionario. Consapevoli di essere il popolo di Dio peregrinante nella storia, ci mettiamo prima di tutto in ascolto della parola di Dio.
Dagli Atti degli Apostoli. Erano perseveranti nell'insegnamento degli Apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera degli Apostoli. Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno erano perseveranti insieme nel Tempio e spezzando il pane nelle case prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati.
Possiamo sederci, ascoltiamo adesso due brani dal libro sinodale.
Dal libro sinodale. Davanti alla complessità delle problematiche della vita contemporanea, soltanto mettendo insieme i doni, le risorse e le caratteristiche di ogni comunità, ci si potrà fare carico dei nuovi problemi posti all'evangelizzazione. Sebbene siano da tener presenti le diverse tipologie, parrocchie popolose o piccole, parrocchie di città o di paese, nessuna parrocchia, per quanto grande o ben organizzata, può bastare a se stessa. Davanti a sfide sempre più pressanti, difficoltà anche da parte dei credenti a comprendere alcuni aspetti della dottrina cristiana, molteplicità di appartenenza religiosa, povertà emergenti, flussi migratori, disgregazione del tessuto familiare e sociale, occorre mettere in atto il principio della sussidiarietà. Se la parrocchia grande gode di maggiori mezzi e di un'organizzazione più articolata, quella piccola può testimoniare e insegnare un tessuto sociale ed ecclesiale più omogeneo e vivibile.
Le unità pastorali missionarie saranno uno strumento privilegiato per creare e vivere l'unità nella diversità. in questa rinnovata comunione dovranno anche essere prese in considerazione forme di condivisione spirituale, pastorale ed anche economica tra diverse comunità, in modo da sentirsi maggiormente responsabili delle scelte di tutti. Accanto al lavoro delle parrocchie e delle unità pastorali missionarie, si dovrà inserire in modo più organico la collaborazione dei movimenti ecclesiali e delle famiglie religiose, perché contribuiscono con il loro carisma alla costruzione del Regno di Dio.
Per questo ci riuniamo questa sera provenendo dalle parrocchie di Arona, magari Stefano Uccello, quelli di Arona, così il Vescovo li vede. Da Niente, Montrigiasco, Dormelletto, Mercurago, Oleggio Castello, Paruzzaro, per condividere i nostri sogni e le nostre speranze per il futuro della nostra unità pastorale ed accogliere quanto il nostro Vescovo ci suggerisce per passare dal sinodo di carta al sinodo di carne. Chiediamo il dono dello Spirito Santo.
Vieni Santo Spirito, vieni Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli, accendi il fuoco del tuo amor. Vieni Santo Spirito, vieni Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli, accendi il fuoco del tuo amor. Ovunque sei presente, Spirito di Dio, in tutto ciò che vive infondi la tua forza. Tu sei parola vera, fonte di speranza, e guida il nostro cuore. Vieni Santo Spirito, vieni Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli, accendi il fuoco del tuo amor. Da te noi siamo uniti, Spirito di Dio, per essere nel mondo segno dell'amore, col quale ci hai salvati dall'odio e dalla morte, in Cristo nostro amico. Vieni Santo Spirito, vieni Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli, accendi il fuoco del tuo amor.
Qui radunati per riprendere il cammino, per ridestarci dal torpore delle abitudini e delle consuetudini, dalla polvere del si è sempre fatto così, recitiamo ancora una volta la preghiera del Sinodo, alternando due cori, facciamo alla mia destra e alla mia sinistra. Vieni. Conduci i credenti che camminano insieme a sognare la Chiesa di domani.
Perché sei una Chiesa in uscita che annuncia la gloria
la carità al servizio dei poveri, la divina leggerezza della speranza. Davanti a noi strade nuove e belle per essere ospitali con gli uomini e le donne. Chiamaci ad essere discepoli coraggiosi e forti. Insegnaci uno stile di corresponsabilità. Della tenerezza, tu che sei l'origine, lo splendore della creazione. Concepire il futuro con gesti e parole, mettere al mondo la bellezza della vita nuova. Amen. Dopo questo momento di preghiera, Don Fausto, che è il vicario generale, ci aiuta a cogliere un pochettino cos'è un'unità pastorale con quella che è la realtà che è nata dopo il sinodo diocesano. Approfondirà un pochettino questa riflessione Don Brunello, che è il vicario per la pastorale, e poi ci sarà spazio per gli interventi. Abbiamo chiesto a qualcuno di preparare qualche cosa per evitare, no, il gelo del primo impatto, però ognuno può così fare delle domande, può fare delle riflessioni. Concluderà poi il vescovo cercando di riassumere e di dare le risposte che ci aspettiamo e di darci delle prospettive per il lavorare insieme. Vi è stato distribuito anche un segnalibro, no? Per dire che questa è una prima riunione, ma c'è qualche cosa che continua. È già un'esperienza che abbiamo provato negli anni scorsi, un momento di cammino quaresimale insieme, tutte le parrocchie dell'unità pastorale. E allora abbiamo chiesto ad Antonella Lagger, che è docente di spiritualità al seminario di Novara, ma che è anche insegnante al nostro liceo, di aiutarci a riflettere sui Vangeli delle domeniche successive, il 16 marzo nella chiesa parrocchiale di Paruzzaro, il 23 marzo ad Arona, il 30 marzo a Mercurago, il 6 aprile ad Oleggio Castello. Non vuol dire che quelli di Arona devono andare solo ad Arona e quelli di Paruzzaro solo a Paruzzaro. Il cammino è completo se ci si sposta un pochettino, questo come diciamo così cammino di Quaresima. In fondo ho messo anche un altro incontro che è dentro nella programma del Trevicino. Il Trevicino, per chi non lo sa, sono il ricordo di alcuni martiri, di quattro, Fedele, Graziano, Carpofolo e Felino. E quindi, proprio parlando di martiri, abbiamo chiesto ad Andrea Veduto, questa è un'iniziativa di Arona ma aperta a tutti, di parlarci del martirio della Chiesa di Siria, che sarà il giorno dopo, il 13, il 14 marzo, qui alla Casa della Gioventù. Quindi questo tanto per dire, camminiamo un pochettino insieme. L'immagine del pesce richiama il lago, l'azzurro anche, l'altro che c'è dentro, l'abbiamo dovuto spiegare al vicario generale, che è San Carlo, perché non lo conosceva. Comunque abbiamo preso questo segno del pesce, non solo perché richiama il lago, ma anche il segno dei primi cristiani, no? Che confessavano la loro fede in Gesù Cristo, e quindi una chiesa missionaria, una chiesa che confessa, che annuncia il Cristo.
Non è proprio vero che non lo conoscessi, ho passato anch'io 3 anni della mia vita ai piedi del San Carlone, quindi Buonasera a tutti, grazie anche per la vostra presenza. Questa sera viviamo un momento così molto semplice, familiare, ma anche di chiesa, importante per noi, per il Vescovo, per me, Don Brunello. È la ventesima sera che facciamo in giro per la diocesi per incontrare un po' tutte le nostre comunità e per dare un po' di come dire, di entusiasmo, per quanto possibile, ma ci crediamo, a questo cammino che la nostra diocesi ha iniziato attraverso il percorso del sinodo diocesano, con quello slogan che il Vescovo ci ha dato qualche mese fa: questo è l'anno in cui abbiamo detto dobbiamo passare dal sinodo di carta, questo fascicolo, al sinodo di carne. Che cosa è stato? Perché abbiamo fatto un sinodo? Partendo proprio da quel testo biblico col quale abbiamo introdotto la serata, i 5 versetti degli Atti degli Apostoli che conosciamo quasi a memoria, che ci tracciano questa immagine così ideale di chiesa. Ecco, vogliamo ritrovare la bellezza dell'essere i discepoli del Signore, dell'essere la sua chiesa. Vogliamo ritrovare la gioia di poter comunicare, annunciare il Vangelo a tutti. Il titolo, lo slogan che avevamo dato al nostro sinodo è proprio questo: una chiesa in uscita. Anche questo linguaggio ci è diventato familiare negli ultimi anni con Papa Francesco, una chiesa in uscita per portare a tutti gli uomini la gioia del Vangelo. E i 2 anni di sinodo diocesano sono stati questi: un gruppo di persone, qualcuno anche tra di voi, che è stato invitato a ragionare, a riflettere insieme con il Vescovo per dire: ma che cosa dobbiamo fare? Qual è il cammino che la nostra Chiesa deve immaginare per i prossimi anni? Siamo partiti addirittura da un'altra domanda che il Vescovo ci ha posto dopo un anno che era tra noi: come sogni la Chiesa di domani? Sentiamo tante lamentele, tanti piagnistei, tante fatiche, leggiamo notizie a volte anche sconvolgenti, spesso anche inventate. La Chiesa che cosa è? La Chiesa è la famiglia di Dio, sono tutti quei discepoli che sono chiamati a testimoniare della propria fede e ad annunciarla agli altri, a tutti. Ecco allora il cammino del sinodo, che avrete poi la possibilità, se già non l'avete fatto, di approfondirlo anche leggendo queste indicazioni. E in questo sinodo che cosa ci siamo detti? Che la nostra missione la potremo realizzare pienamente soltanto se lo faremo insieme, se ciascuno è disposto, sacerdoti, religiosi, laici, a mettere in gioco i propri doni, le proprie capacità. Soltanto in questo modo potremo raggiungere tutti gli uomini e le donne del nostro tempo per dire loro, trasmettere loro quel tesoro che ci è stato donato. Questo, il percorso del nostro sinodo, ha anche messo in evidenza delle urgenze, due in particolare, tre: l'attenzione alla realtà giovanile e al mondo delle famiglie, in particolare alle giovani famiglie, perché è lì che si gioca il futuro della Chiesa, ma anche il futuro della nostra società. E la terza attenzione che il Sinodo ha detto è necessario vivere con più impegno è aiutare i fedeli laici a sentirsi maggiormente corresponsabili del cammino di testimonianze e di annuncio del Vangelo. Ebbene, perché questo avvenga, nel ci siamo anche dati degli strumenti. Le unità pastorali missionarie, ecco, questa sera noi ci troviamo nella numero 20, così le abbiamo catalogate, queste la ventesimo incontro, scusate, unità pastorale UPM numero 8, sono uno strumento che già peraltro c'era, anche se in modo un po' diverso, per dire la maggiore attenzione che vogliamo prestare ai territori e alle persone che vivono nei territori. Le unità pastorali missionarie ci dicono anche un'altra cosa, che per raggiungere l'obiettivo che ci siamo dati, nessuna parrocchia può immaginare di raggiungerlo da sola. Lo abbiamo letto pochi istanti fa, riprendendo il numero 14 delle indicazioni sinodali, ma soltanto mettendo insieme i doni, le forze, le intelligenze, le capacità di tutti, potremo essere maggiormente fedeli alla missione. Pensate al mondo giovanile, che è uno dei problemi più grossi che ci sono. Ecco, i giovani della parrocchia di Daniente, è possibile, con tutto il rispetto, o di Montrigiasco, ma anche di Arona stessa, ecco, è possibile raggiungere non solo quel gruppetto che ci gira intorno, ma tutti, al di là delle risposte che ci possono poi dare, è possibile raggiungerli con le forze di una singola parrocchia? E un'altra domanda, ma i giovani vivono all'interno di quella parrocchia soltanto o la maggior parte della loro vita forse la vivono altrove, perché vanno a scuola, perché magari qualcuno fortunatamente riesce a lavorare o quant'altro, o perché ha altri interessi? Ecco che allora la missione della Chiesa la dobbiamo concepire non solo in riferimento alla vita parrocchiale, che è importante e che deve rimanere, ma anche considerando una realtà di un territorio più vasto. L'unità pastorale missionaria è questa. Non possiamo più pensarci da soli, ma soltanto mettendoci insieme. Qualche tempo fa inizia l'espressione mettendosi in rete, ma è molto di più che mettersi in rete. Vuol dire mettendo insieme i doni di ciascuno possiamo fare qualcosa. Ecco, questo nuovo modo di pensarci, questa conversione che è chiesta. Attenti bene, non vuol dire allora non esistono più le parrocchie, no, la parrocchia è fondamentale perché ha una propria identità, una propria storia, ma la parrocchia è importante? Assolutamente sì. Basta da sola? Certamente no. Se pretende di fare da sola rischia di non fare nulla, di non essere fedele a quella missione che le è data. Ecco, allora alcune cose dovranno essere vissute ancora assolutamente nella parrocchia, la vita sacramentale, è lì che il fondamento del nostro appartenere a Cristo, l'iniziazione cristiana, la cura degli anziani, degli ammalati, ma altre cose dovremo imparare ad andare oltre. È anche bella l'iniziativa che Don Claudio ha ricordato poco fa, piccoli passi che iniziano ad aiutarci a uscire dal nostro piccolo mondo per guardare il mondo in modo diverso, con occhi diversi. Avremo resistenze, avremo fatiche, certamente sì, ma questa è la strada che questa sera così ufficialmente vogliamo davvero incominciare, per dire partiamo, poi il Signore ci indicherà, cammin facendo, anche i passi successivi che saranno necessari. Ecco, questa sera noi ascolteremo, abbiamo già incontrato pochi dalle 5, quindi già da un po' di ore che siamo qui con voi, i vostri sacerdoti. Posso dire che c'è davvero desiderio, entusiasmo, buona volontà di camminare insieme. E allora, avanti. perché il Signore ci aiuti a percorrere questa strada.
Buonasera a tutti. Ecco, aggiungo qualche cosa anche per motivare un pochettino poi anche i vostri interventi, la vostra partecipazione prima dell'intervento del Vescovo, sottolineando qualche aspetto che già Don Fausto ha messo in evidenza. E mi sembra giusto sottolineare innanzitutto questo: perché dobbiamo fare questo lavoro, perché il Sinodo ha proposto un cammino per la nostra Chiesa, perché, come vale per i ragazzi ma vale anche per noi, le motivazioni sono importanti. Ecco, chiedo a Gianluca se mi dà la slide, ecco questa qui. Il perché lo rubo dalle parole di Papa Francesco, che nell'Evangelii Gaudium sottolinea due parole, mette in evidenza solo due parole che ci sono in questa frase, poi se c'è tempo verranno riprese. Il Papa dice, ricorda, che se qualcosa deve santamente inquietarci e preoccupare, questo sarebbe un po' il perché, ci vuole qualcosa che nella nostra coscienza sia per noi ci inquieta e ci preoccupa, perché tanti nostri fratelli vivono senza la forza, la luce, la consolazione, senza una comunità di fede, senza un orizzonte di senso e di vita. Cioè, ciò che ci sta a cuore, come ha sottolineato Don Fausto, è proprio la parola missionaria, cioè creare una realtà nelle nostre parrocchie che ha a cuore annunciare il Vangelo. La preoccupazione e l'inquietudine che sta nel nostro cuore è che c'è tanta gente che non crede più, c'è tanta gente che si è allontanata dalle nostre comunità. Comunicare, annunciare il Signore ai ragazzi, ai giovani, alle famiglie è sempre più faticoso, ma questo non ci deve scoraggiare, ma ci deve così dare forza per metterci insieme. Qualcosa deve cambiare nelle nostre realtà, perché ci sta a cuore portare il Vangelo a tutti, far sì che sempre più persone siano amiche di Gesù. Questo non dobbiamo perderlo di vista, è ciò che ci può spingere a qualche cambiamento, dal quale resistenze ci sono sempre. Chiedo a Gianluca se mi dà la slide, c'è una slide di un bel mulo, così un po' più vado di qui e di là per essere un pochino breve. E di questo mulo e il tronco dico questo, è questo racconto proprio di questo mulo che un contadino ha e che nella sua fattoria, insomma, avendo altri animali, produce formaggi, latte e così via, e al mattino cosa fa? Prende il suo mulo, gli mette due bei cesti sulla groppa, nelle ceste gli mette dentro il formaggio, il latte, i suoi prodotti, e manda il mulo in un alpeggio un po' più su. E il mulo parte da solo, si incammina, fa un bel sentiero, arriva a destinazione, lascia un altro fattore che quando lo vede arrivare si accorge, va giù, vuota le ceste, mette a stagionare i vari prodotti e il mulo da solo ritorna piano piano a casa. Ora, tutti i giorni, mattino il contadino, il mulo piano piano, passettino passettino, piove, sole, vento, cammina, sale, scarica e torna a casa. Se non che una notte c'è un fortissimo temporale, con vento forte e così via, e un fulmine colpisce un grosso albero, e questo albero, il tronco di questo albero, si abbatte proprio sul sentiero dove di solito passava il mulo, ma non lo sapeva. Infatti al mattino finisce il temporale e il contadino, come tutte le volte, prende i cesti, il mulo, mette dentro i suoi prodotti e così via, e il mulo parte tranquillo tranquillo per andare a destinazione, come da anni faceva tutti i giorni. Ma a un certo punto arriva sul suo sentiero e trova un tronco. Il tronco gli va contro, gli va addosso e non riesce a passare. Allora cosa fa? Fa due passi indietro, prende un po' di rincorsa e parte deciso e picchia ancora addosso il tronco, non riesce a passare. E allora va indietro di più, prende una rincorsa molto più lunga, parte tutto deciso e picchia contro il tronco e si fa anche un po' male, non riesce a passare e cosa fa? Torna indietro. Voi cosa avreste fatto? Avrebbe potuto fare qualcosa di diverso il mulo? Cosa avrebbe potuto fare? Avrebbe potuto passargli attorno, oppure avrebbe potuto scavalcarlo. Ma il mulo nella sua testa probabilmente era un mulo, eh? Ma probabilmente ragionava come tante persone. Ho sempre fatto così. Ma ho sempre fatto così, perché devo fare diversamente? Non è un caso, che il Papa, in una sua riflessione, ma anche nelle Vangeli di Gaudio, mi sembra, c'è una citazione in cui dice: basta dire ho fatto sempre così. No? Nella Chiesa, in questa Chiesa in uscita, qualcosa deve cambiare, anche se non è facile. E qualcosa si può cambiare, ma dipende da noi. Credo Gianluca si dà quella slide con la piramide, era forse un po' prima. Perché di fronte alle cose nuove, c'è sempre un po' di fatica. In fondo a questa piramide, vedete, c'è adesione passiva. Adesso dico così, girando tanti unità pastorali con Don Fausto, il Vescovo e così via, abbiamo trovato qualche prete un po' anziano, ma anche comprensibile, che di fronte alla proposta dice, comprensibile, magari tanti lo direbbero, bella questa cosa, ma io sono anziano, quindi io vado avanti come ho sempre fatto. Poi quando verrà quello dopo ci penserà lui, eh? Cioè dice, mi va bene, però non fa per me, eh? Diciamo, un'adesione passiva, ma sì, bella, fatela, un po' così. Qualcuno condivide, allora la condivisione è già un pochino di più, eh? Magari qualcuno che condivide, ma sono meno, eh? Quelli dell'adesione passiva sono di più, eh? Sono... qualcuno condivide, ma sì, sono d'accordo, eh? Qualcuno sostegno, dico, ti incoraggio, eh? Armiamoci e partite, eh? Fate voi, guarda, il tutto pregherò per te, però io me ne sto a casa, va bene? Un bel sostegno. Qualcuno che invece partecipa, eh? Magari insomma non si sporca troppo le mani, però proviamo, un po' di partecipazione. Quando si fanno delle iniziative c'è un po' di gente come questa sera che partecipa, fa già piacere. Se uno non partecipasse nemmeno sarebbe un pochino triste. Qualcuno ci mette anche dell'impegno, sono sempre meno, eh? La piramide è fatta perché quelli in alto sono pochi. Ma quando c'è qualcuno che ci mette impegno, beh, fa la differenza, eh? Perché in questa cosa qui non sto lì solo a guardare, solo ad ascoltare, cerco di impegnarmi un po', in quello che so fare mi impegno. Alcuni sono entusiasti. Le statistiche dicono che di fronte a qualcosa di nuovo, di fronte a qualche grande cambiamento, gli entusiasti sono il 3%. Sono proprio pochi, eh? Ma io credo che se in ogni nostra comunità, in ogni vostra comunità, di questa unità pastorale, missionaria, ci fosse una persona entusiasta, sarebbe già una grande cosa. Perché quando c'è qualche persona entusiasta, contagia. Ci mette proprio dentro la voglia e ci fa sentire che qualcosa si può fare. Se prevale lo scoraggiamento, si muore subito. Ma quando c'è entusiasmo nell'affrontare qualcosa che ci sta a cuore, ecco, questo ci aiuta a guardare al futuro della nostra Chiesa. E l'entusiasmo da che cosa è motivato? È motivato, spero che sia per tutti noi presenti qui questa sera così, è motivato dal fatto che ci sta a cuore quello che dicevamo prima, annunciare Gesù. Siamo missionari perché con la nostra vita vogliamo che tante persone siano amiche di Gesù, e in questo dobbiamo trovare il modo. Magari non sappiamo ancora bene come, ma se ci mettiamo insieme e c'è entusiasmo nel trovare le vie giuste, sono sicuro che le troviamo. I capitoli, Don Fausto li ha già elencati, c'è una slide dove vengono elencati i tre punti, forse era un pochino dopo, pastorale giovanile, pastorale... Vai, vai. Vai. Ok, li ha già citati Don Fausto, pastorale familiare, pastorale giovanile e le figure ministeriali. Ci sono anche tanti altri ambiti nella vita delle nostre parrocchie che si possono vivere insieme, penso alla Caritas e così via. Ecco, se su queste cose non voglio più sottolinearle, questa sera c'è qualche domanda? Cosa possiamo fare per le nostre famiglie, per i nostri giovani? Cosa possiamo fare come laici che devono collaborare nelle nostre parrocchie in tanti ambiti di ministerialità? Magari qualcuno bisogna anche inventarlo. Ecco, credo che le nostre comunità diventano belle. Come fare? Ripeto, poi ognuno lavorando insieme troverà la via. Però questa sera qualche domanda, ecco, penso sia bello se viene da voi, fatta al Vescovo, e il Vescovo sicuramente potrà offrire qualche consiglio, qualche risposta che può davvero essere un prezioso aiuto per iniziare questo cammino insieme. Con l'entusiasmo, con la voglia davvero di far sì, come il Papa ci dice tante volte, che la nostra Chiesa diventi attraente. Se ci sono persone entusiaste, la Chiesa diventa attraente perché porta anche ad altri a vivere quelle esperienze belle che noi riusciamo a testimoniare con la nostra vita. Quindi lascio la parola a voi per fare qualche domanda, qualche vostro intervento a cui poi il Vescovo risponderà. Grazie.
Allora tocca a noi parlare. Chi è che fa il primo avrà un punteggio più forte. Chi fa il primo, prego. Si dice il nome, di dove si è, così il Vescovo sa.
Beh, io mi chiamo Silvana e faccio parte della parrocchia di Mercurago. Ecco, io più che una domanda al nostro Vescovo vorrei portare la mia testimonianza di quello, di cosa vuol dire essere figure ministeriali, nel senso che nel 2010 sono stati istituiti i ministri straordinari della comunione lì a Mercurago e mi è stato chiesto di partecipare. Ecco, io ho iniziato con timore e tremore perché la sentivo una cosa grandissima, pur essendo vicina all'Eucaristia. Però devo dire una cosa, che è stato veramente un dono grandissimo, perché mi ha aiutata veramente, perché per portare Gesù Cristo bisogna essergli vicino. E mi ha aiutata a non solo a essere più vicino a Gesù Cristo, ma a entrare in situazioni di famiglie dove c'era il malato, ma intorno al malato ruotava anche tutta una famiglia. Quindi sono venuta a conoscenza non soltanto del problema del malato, al quale portavo un aiuto grandissimo, che l'ho sempre fatto con un grande entusiasmo, e vedevo che veramente vedevo queste persone che mi aspettavano, e poi ritelefonavo anche durante, perché a noi ci ha chiesto di portare una volta al mese, e nell'intervallo io telefonavo per chiedere come le notizie. Però sono venuta a conoscenza anche di tante situazioni familiari difficili, e lì quel mi ha permesso anche proprio di portare qualche cosa di grande, perché facendomi carico di tante situazioni ho potuto offrire anche un aiuto concreto. Poi ho potuto suggerire a qualcuno di chiedere magari l'unzione degli infermi se mi accorgevo che il malato. Insomma, quindi ho visto una cosa, che quello che mi era stato richiesto ho ricevuto il centuplo, e ringrazio il Signore.
E c'è qualcun altro che si offre? Rimandiamo gli applausi al termine, perché uno globale alla fine.
Buonasera, sono Adelina, vengo da Dormelletto. Adelina, sì. Dunque, io avrei preparato alcune cose per descrivere quello che facciamo noi come Caritas di Dormelletto insieme con le altre Caritas qui della zona. ve le leggo e poi porrei una domanda al vescovo per quel che riguarda appunto la richiesta di... Allora, le nostre realtà caritative lavorano in sinergia, questo è chiaro, per aiutare le famiglie e i ragazzi in difficoltà. Noi abbiamo trovato tante famiglie che si sono rivolte a noi perché avevano difficoltà sociali, culturali, economiche. Noi abbiamo cercato di fare un percorso di inclusione in cui tutti si sentano amati e accettati. Le posso dire che da noi vengono famiglie, naturalmente le nostre, della nostra parrocchia, ma vengono anche tante famiglie non musulmani, eccetera, di altre religioni. Riteniamo importante che si attivino momenti di informazione, esperienze, di condivisione per permetterci questi autentici cammini di relazione. Pensiamo che sia importante anche che venga riconosciuto la ministerialità degli operatori della carità, che hanno il compito non solo di rispondere alle emergenze. Posso sedermi perché mi viene da calmare troppo? Sono veramente preoccupata. Posso sedermi, grazie. Veramente, scusate. Stavo dicendo che hanno compito non solo il nostro riconoscimento della ministerialità degli operatori della carità, che hanno il compito non solo di rispondere alle emergenze, ma anche di aiutare la comunità a prendere coscienza delle situazioni di povertà, affinché tutti si sentano responsabili. C'è stato un bel esempio di collaborazione fin dall'inizio, parlo di circa 4 anni fa, quando la nostra Caritas di Dormeletto ha cominciato a operare, tra le Caritas di Arona e di Dormeletto, quando il parroco, il nostro parroco, ha dato la sua disponibilità ad accogliere alcune persone senza fissa dimora per i mesi invernali. Queste persone dormivano in macchina. La collaborazione poi è proseguita con grande soddisfazione, soprattutto per quel che riguarda un progetto che riguarda i ragazzi delle scuole superiori, per contrastare la dispersione scolastica. Questo progetto è stato presentato per la prima volta 3 anni fa, a livello vicariale, coinvolto 7 parrocchie, Arona, Dormeletto, Lese, Belgirate, Alto Vergante, Castelletto, Varallo Pombi e Oleggio. Il suddetto progetto ora continua coinvolgendo alcune parrocchie facenti parte dell'unità pastorale missionaria di Arona, Alto Vergante e Castelletto. È stato un bel progetto, secondo me, perché l'esigenza di aiuto in questa fascia giovanile è nata proprio da un'analisi fatta sul nostro territorio che metteva in evidenza come molti ragazzi di famiglie povere, naturalmente, abbandonassero gli studi per motivi economici e sociali. Il progetto, finanziato con l'8 per mille, ci ha permesso così di instaurare un rapporto costruttivo con le famiglie. È stato gratificante poter aiutare dei giovani che rappresentano il nostro futuro, consapevoli che l'istruzione sia fondamentale per affrontare consapevolmente. Poi ci sono stati altri ambiti nei quali stiamo lavorando insieme, ad esempio il progetto della Caritas diocesana che riguarda le quote dell'acqua Novara, il CO, che si è provveduto ad aiutare nel territorio della nostra unità pastorale chi ha problemi per pagare l'acqua. Tutte le nostre attività sono naturalmente rivolte a portare un aiuto, ma anche a dimostrare la vicinanza, questo è molto importante, la vicinanza, perché molte di queste famiglie, prima di venire a chiederci un aiuto economico, vengono per parlare, per farci partecipi dei loro problemi. Questo è stato veramente importante. Queste carità, sensibilità caritative sono naturalmente, sappiamo benissimo, anche della parrocchia di Mercurago, delle parrocchie di Oleggio Castello, di Paruzzaro, i quali hanno anche dei validi volontari che si prodigano per prestare aiuto in varie iniziative. Il nostro lavoro è questo. Ecco, e quello che io vorrei chiedere a lei è come fare ad aiutare di più e soprattutto come fare quando si è, come si può dire, non si hanno delle risposte, quando vengono i giovani o vengono soprattutto le famiglie senza lavoro, come si può rispondere? Questa è la nostra problematica. Famiglie che hanno perso completamente il lavoro, anche persone che hanno ormai sono alle soglie della pensione, 60-65 anni, e dicono mi mancava qualche anno per poter avere la pensione, non ce l'abbiamo fatta, ha un lavoro da offrirci, possiamo sperare che ci possa dare un aiuto? Ecco, questo qua.
Grazie. Magari i giovani, c'è qualcuno? Ah no, va bene.
Buonasera, sono Cinzia della parrocchia di Oleggio Castello. Anche noi abbiamo fatto una breve riassunto. La nostra parrocchia svolge la catechesi essenzialmente nell'ambito del cammino catechistico dei bambini dalla seconda elementare sino ai ragazzi del postresima. Il gruppo dei catechisti ha incontri periodici con il parroco Don Mario, che ad ogni riunione offre spunti di riflessione sia sul momento liturgico che si sta vivendo, sia sugli obiettivi, i metodi e le finalità del programma catechistico. Tutti i catechisti sono armati di buona volontà, ma la risposta non tanto dei bambini, quanto piuttosto delle famiglie, è un silenzioso disinteresse che ha il suo culmine nella diserzione della messa domenicale da parte di molti genitori e dei loro bambini. Per il gruppo del postcresima la difficoltà più grande è quella di entrare in sintonia di linguaggio con i ragazzi e per questo ci facciamo spesso affiancare dai padri della casa di Nazareth, di Ginese, che come prima missione hanno proprio l'incontro con i giovani e per i giovani. In parrocchia è presente un nutrito gruppo di cursillisti del movimento del Cursillos di Cristianità, che lavora attivamente nell'evangelizzazione degli ambienti. Alcuni di loro sono catechisti, altri impegnati in assistenza di anziani ammalati e tutti settimanalmente partecipi al loro incontro di preghiera e di riflessione. Sono presenti anche volontari che affiancano le famiglie in difficoltà, offrendo loro generi di prima necessità, con l'aiuto anche della Croce Rossa locale e gesti di conforto. Vengono poi incentivate e preparate tutte quelle domeniche che a livello diocesano, locale o nazionale sono dedicate ad opere di misericordia. Un possibile suggerimento per raggiungere un obiettivo forse primario potrebbe essere quello di una missione door to door, cioè porta a porta, rivolta soprattutto alle famiglie, per coinvolgerle in un cammino di fede e renderle comunità partecipe e attiva, coinvolgendo i giovani a diventare nuovi apostoli di Gesù con il sostegno e l'appoggio degli adulti e la forza e la freschezza del Vangelo. Il problema è realizzarlo. Sarebbe bello avere magari un consiglio o comunque se potrebbe essere davvero un obiettivo da portare avanti. Grazie.
Buonasera, sono Maddalena dell'Oratorio di Verona, sono animatrice dell'Oratorio di Verona e anche noi abbiamo provato a riflettere appunto sul nostro percorso, su quello che stiamo facendo noi giovani. Nell'Oratorio di Verona proponiamo dei gruppi per i ragazzi divisi in fasce di età e accompagnati da due o tre animatori e dei campi scuola nei ponti o durante l'estate che cercano di alzare sempre di più il livello, quindi andando avanti con le superiori si cerca di proporre qualcosa di più legato all'esperienza del servizio. Per cui quest'anno per esempio porteremo i giovani, quelli più grandi, quindi terza, quarta e quinta, al Cotolengo e invece i ragazzi di prima e seconda superiore faranno un'esperienza di servizio a Lourdes. Riflettendo sulle difficoltà che sicuramente portiamo avanti con il gruppo giovani, ci siamo accorti come diventa sempre più difficile trovare innanzitutto del tempo. I ragazzi e noi animatori in primis abbiamo davvero tantissimi impegni legati alla scuola, al lavoro, all'università, allo sport e questo porta via purtroppo tanto tempo all'oratorio, quindi spesso e volentieri si fa fatica a trovare anche un giorno per trovarsi. Legato a questo la seconda difficoltà è invece che diventa quasi sempre più difficile presentare la figura di Gesù o l'idea di un cammino legato al cristianesimo e ai valori che il cristianesimo porta avanti. Per cui, ecco, cerchiamo, abbiamo notato che è vincente la proposta di testimonianze, di esperienze forti, quali quella del Cotolengo, piuttosto che di altri, appunto, servizi, in cui si possono riscontrare i valori cristiani senza forse parlare direttamente di Gesù. Qualche volta sembra quasi che dire ai ragazzi andiamo a fare qualcosa con l'oratorio equivale stare tutto il tempo in ginocchio e pregare, quindi i ragazzi la vedono come una cosa noiosa e non vengono. Per cui sicuramente è vincente cercare una proposta che sia un po' forse trasversale all'argomento, cercando però di portare avanti dei valori cristiani, cioè non rinunciare a questo. Però appunto la domanda forse può essere quella, cioè cosa possiamo proporre ai ragazzi, come si può fare per far vedere che Gesù può far parte della nostra quotidianità.
Buonasera a tutti, mi presento, sono una figura un po' anomala per questo momento di incontro. Mi chiamo Giuseppe, sono caposala delle cure palliative dell'ospedale di Arona. Non abito ad Arona, non abito in una di queste parrocchie. Arrivo dall'altro lago, arrivo dal lago d'Orta, abito a Pettenasco. Volevo fare un attimino di riflessione con voi per quello che è il momento che è stato anche citato nella preghiera sinodale, dove si dice prendersi cura di ogni dolore e sofferenza. La mia parte di intervento nel mio quotidiano, nella mia professione, io sono infermiere professionale dal 1982, caposala dal 1992. Approdato all'esperienza delle cure palliative 11 anni fa, ho imparato a cambiare il mio punto di vista. Ho imparato a dare il senso al non senso. È un po' la strada del cristiano, insomma, no? Lasciando perdere la teologia della croce e tutto quello che c'è nella sofferenza, tutti gli ordini religiosi che hanno lavorato nei secoli precedenti per alleviare le sofferenze sono un po' quello che è la manifestazione del prendersi cura della persona, di quanto la centralità dell'individuo deve diventare un qualcosa che ci stimola, che ci spinge ogni giorno ad alzarci, mettere a disposizione dell'altro il servizio di quello che sappiamo fare. Nella mia esperienza di vita sono stato tante altre cose, oltre ad essere un caposala. Ho avuto anche un'esperienza di vita religiosa, io sono un ex frate francescano dell'Ordine dei Frati Minori. E in quel contesto di quell'esperienza di vita che mi ha fatto essere quello che sono oggi, nell'anno santo straordinario del 1983 a Roma, oltre ad aver conosciuto due santi, ahimè, i santi si vedono sempre solo sul calendario, noi abbiamo avuto la fortuna di averne due nel nostro secolo e di averli conosciuti, un Giovanni Paolo II e Madre Teresa di Calcutta. Madre Teresa di Calcutta, io ho avuto modo di conoscerla a tu per tu, parlare con lei. Lei andava alla persona. Lei andava a raccogliere i morenti per le strade. Lei era il servizio, lei era la matita nelle mani di Dio per poter scrivere qualche cosa di nuovo. Noi come persone, oltre che come cristiani, abbiamo il dovere di essere uno strumento a disposizione di qualcun altro. Io ve lo dico molto tranquillamente e con una semplicità estrema. Io per venire a lavorare ad Arona tutte le mattine passo sotto il Monte Mesma dove io ho fatto il novizio. E tutte le mattine quando passo sotto il Monte Mesma dico una cosa molto veloce. Ecce ancilla domine fiat mi secundum verbum tu. Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Usami. se ti servo, usami. Approcciarsi al morente non è mai facile. Approcciarsi alla famiglia del morente non è mai facile. Approcciarsi alla persona è la cosa più bella che ci sia. Nella mia esperienza ho con me un gruppo di infermieri che sono dei grandi professionisti. Mettono veramente il cuore in quello che fanno, oltre la loro alta professionalità. Purtroppo magari alcuni di voi qua in questa sala hanno avuto modo di conoscermi come servizio, magari non come persona. Magari mi hanno conosciuto come voce in una telefonata che hanno fatto al servizio. Adesso avete anche un volto. Secondo me l'importante nella nostra esperienza di vita, nel nostro quotidiano, è poter diventare sempre di più per tutti, per l'uomo, di qualsiasi fede, di qualsiasi cultura, di qualsiasi estrazione sociale, uno strumento di aiuto. Forse quando riusciremo a essere uno strumento di aiuto, anche con la fatica, riusciremo forse a dare qualche risposta in più al nostro essere qui e oggi, e non là e domani. Grazie.
È un po' importante parlare dopo Graziano, sono qui come scout, è molto molto importante, molto difficile parlare dopo chi mi ha preceduto. Torniamo a parlare di cose un po' più leggere. Ci occupiamo di ragazzi. Lasciare il mondo un po' migliore di come l'abbiamo trovato. Gli obiettivi sono gli stessi. La cosa che ci rende particolare è che noi usiamo un metodo educativo. Praticamente insegniamo ai ragazzi quelli che sono i valori per cercare la vera felicità, che è far felici gli altri. Questa cosa, questo modo particolare di educare, non vogliamo che sia un modo per separarci da chi lavora con i ragazzi in altro modo. Gli obiettivi sono gli stessi. Grazie a Dio, noi adesso stiamo pian piano sempre più collaborando con la parrocchia, abbiamo la fortuna di avere degli AE, degli assistenti ecclesiastici che ci seguono, che ci aiutano, che ci capiscono, e quindi questa cosa veramente ci può aiutare per poter... noi diciamo che creiamo, educhiamo uomini e donne della partenza, uomini e donne che siano in grado di essere un domani dei buoni cittadini e dei buoni cristiani.
Abbiamo toccato quasi tutti gli argomenti, manca forse una riflessione sulla famiglia, se qualcuno si sente.
Io.
Due addirittura. Dai, tutte e due.
Allora, io sono Gianna e sono un'insegnante dell'infanzia da ormai 37 anni, Tormelletto. Ho avuto il piacere di crescere tanti bambini. Ho avuto la fortuna di avere i figli dei miei primi bambini, però in questi anni mi sono accorta di una cosa importante. La famiglia, bambini che vivono situazioni di famiglie veramente difficili, che si stanno sgretolando. Io investirei tanto sull'aiuto alle famiglie, perché questi bambini, benché hanno un'elasticità grande, però in questi ultimi anni si è proprio visto la disgregazione della famiglia, famiglie che hanno bisogno di aiuto. Noi come insegnanti tante volte, forse alla materna ancora di più perché abbiamo disponibilità, abbiamo un rapporto più vicino con i genitori, sentiamo proprio questi genitori che vengono a chiederci consigli perché non sanno gestire delle situazioni. Perciò investiamo sulle famiglie, perché i bambini sono, abbiamo dei genitori molto fragili. Io mi sono accorta proprio dagli inizi della mia carriera che avevo genitori molto più forti. Adesso abbiamo dei genitori molto, ma molto fragili, indipendentemente dall'età e dall'estrazione sociale. È proprio questo che investiamo sulle famiglie.
Io sono Roberto di Arona e con mia moglie, alcune altre coppie, i sacerdoti e le sorelle francescane ci occupiamo di preparazione al matrimonio, quindi di percorsi di preparazione al matrimonio. Ecco, non sto qui a fare il quadro di quella che è la realtà dei percorsi di preparazione al matrimonio, perché credo che sia comune un po' a tutta la nostra diocesi e anche penso tutto il territorio nazionale, quindi il significato di fidanzamento che è venuto a cambiare in questi ultimi anni, l'età media che è aumentata, ho fatto il conto degli ultimi 4 anni, l'età media delle persone che chiedono di sposarsi è di 35 anni, l'esperienza di fede che è vissuta in modo molto differente dalle varie coppie, in alcuni casi non è neanche più vissuta, però questo credo che sia un territorio, un elemento che accomuna un po' tutti i percorsi di preparazione al matrimonio. L'elemento così che mi colpiva guardando un po' i dati di questi ultimi anni è proprio il discorso territoriale. E noi negli ultimi 4 anni abbiamo avuto circa una 60 di coppie che hanno partecipato al percorso di preparazione al matrimonio, dove gli appartenenti all'unità pastorale sono solo il 68%, quindi anche persone che vengono da fuori, e comunque le coppie che noi il percorso lo facciamo quindi nella parrocchia di Arona, le coppie che appartengono alla parrocchia di Arona sono un 45%, addirittura le coppie che sono di Arona sono meno del 50%. Ecco, c'è proprio una realtà che ci chiede di ragionare in modo diverso, di ragionare su un territorio e non più su un territorio più vasto e non più su un territorio limitato e ristretto. Ecco che leggevo una frase di Amoris Laetitia in cui alla fine dice nella preparazione di fidanzati si deve poter indicare loro luoghi e persone, consultori o famiglie disponibili a cui potranno rivolgersi per cercare aiuto quando si presentassero delle difficoltà. Ecco, penso che il luogo in questo caso nella preparazione del matrimonio, ma poi nella pastorale familiare, non può più ridursi alla sola parrocchia. Ce lo chiedono le coppie, dobbiamo essere presenti laddove le coppie vivono, laddove le coppie stanno, e i dati che ho riferito prima brevemente ci dicono che le coppie sono proprio sempre più disperse sul territorio. Lo fa sempre fatto così, di cui parlava prima Don Brunello, non sta più in piedi in questo ambito. Ecco, per essere efficaci e poter star vicino alle coppie credo che dobbiamo lavorare appunto sul territorio, dobbiamo essere presenze diffuse. Per annunciare Gesù dobbiamo essere vicini laddove loro vivono, e credo che questa richiesta sia anche relativa alla pastorale familiare, al dopo matrimonio, perché ormai credo che le famiglie che siano disponibili a fare un percorso ce ne sono un numero limitato in ogni parrocchia, quindi mettersi insieme credo che sia proprio un'esigenza che nella pastorale familiare anticipa anche la nostra volontà, e quindi dobbiamo rispondere a una realtà che in qualche modo, ripeto, ci anticipa, si è già connotata con questa diffusione sul territorio. Ecco, quindi le chiedo qualche indicazione, quali priorità dobbiamo darci come operatori, perché in questo caso, nel caso della pastorale familiare, la diffusione sul territorio ha anticipato anche le nostre esperienze, quale priorità dobbiamo darci come operatori proprio per metterci in rete e metterci insieme per rispondere a questo bisogno di diffusione sul territorio delle coppie che seguiamo. Grazie.
Lasciamo spazio al vescovo.
Buonasera, bentrovati. Un saluto affettuoso a tutti, anche a questi due piccoli grandi di fianco. Vi dirò tre cose. La prima, se mi dai la citazione da cui Don Brunello ha scelto i due verbi, su inquietarci e preoccuparci. No. Ecco. Se qualcosa deve santamente inquietarci e preoccupare la nostra coscienza, è che tanti nostri fratelli soggetto. E poi ci sono tre espressioni che rappresentano come le tre nervature che sorreggono e che stanno sullo sfondo di tutte le cose che noi facciamo. E che nella freschezza, per esempio, della ragazza che ha parlato, se sentite che si chiama Maddalena, si è sentito anche come preoccupazione di trasmetterlo ai preadolescenti, adolescenti e giovani. Vivono senza la forza, la luce e la consolazione dell'amicizia con Gesù. Secondo, senza una comunità di fede che li accolga, senza un orizzonte di senso e di vita. Evangelii Gaudium numero 49. Papa ci dice che ciò che ci deve inquietare, non solo prima, ma attraverso e durante tutto ciò che facciamo, sono queste tre cose. Delle persone che vivono senza la forza, bello, i tre sostantivi, la luce e la consolazione dell'amicizia con Gesù. Eravamo a Castelletto la settimana scorsa, qualcuno ha sottolineato il tema della conoscenza di Gesù. Ma se la conoscenza di Gesù non arriva all'amicizia con Lui, un rapporto vivo e vitale, dopo farò un esempio per quanto riguarda i giovani, è chiaro che non si presenta come forza, luce e consolazione. Conoscenza è una cosa di testa, ve lo dice uno che ha fatto il professore tutta la vita, voi sapete che il motore quando lavora in testa picchia in testa, si dice. Mentre qui è un rapporto vivo e vitale. Diceva un grande teologo che Gesù o sta al centro della vita, la sua periferia non è Gesù, è una sua contraffazione, una maschera. Ecco, al di là delle molte cose che facciamo, brilla dentro di noi, anche quelli che fanno Caritas, brilla dentro di noi questa prima presenza, che diventa un compagno di viaggio. Parola compagno, molto bella, vuol dire colui con cui si condivide il pane, companis. Condivide il pane, che è il pane della parola e pane della vita. Poi la seconda cosa è senza una comunità di fede che li accolga. Vedremo poi, parlando anche delle situazioni di famiglia, l'ha detto Gianna, no? Investiamo sulla famiglia. Prima delle cose che chiedono per i figli, hanno bisogno di essere ascoltati e di accogliere, perché tutti gli altri che incontrano invece gli chiedono cose da fare, impegni da svolgere. Invece una comunità che sia accogliente, se noi pensiamo mediamente a una persona che in una situazione matrimoniale irregolare, se entra in una parrocchia, no? Appena varcato la soglia, lo sguardo fulminante è la prima forma di accoglienza, no? Se poi dice vorrei fare qualcosa per la Caritas, non una cosa impegnativa teologicamente, mediamente chi gli sta a carico dice ma sarà vero quella lì. Capite che ecco, se supera i 2 metri dalla soglia è già una che vuole proprio rimanerci. Ecco, una comunità accogliente, che non è solo una comunità psichica, è anche una comunità stimolante. Le nostre famiglie oggi in casa sono accoglienti. Sì, molto accoglienti, così tanto accoglienti, così che i figli a 35 anni non vanno via, no? Perché, capito, l'albergo non costa niente,
dove lì nel, la pagano gli altri. E la famiglia non deve essere solo la famiglia affettiva, ma una famiglia stimolante, una famiglia che fa crescere. Non dico proprio come le nostre famiglie che ci davano spesso dei rinforzi sul fondo schiena, però insomma, io l'ho preso e mi hanno fatto tanto bene. Adesso va bene, guai a toccare le mani, sapete, Valdeni incoglie però. Ecco, però una comunità accogliente vuol dire che gli interessa la persona che passa, che cammina insieme, eccetera, no? E per cui il vero motivo non è solo l'accoglienza affettiva, ma una comunità di fede che accolga. Cioè che mentre ti accoglie ti dice stiamo camminando in quella direzione lì, a costruire una vita, simpatico all'amico scout, no? Dice che è felice perché fa felice gli altri. Vedi, mi ricordo, no? Registro. È una cosa delicata questa qui, che si è felice perché si fa felice gli altri. Va bene alla sera qui da noi, ma già domani mattina, quando sorge il sole, non è così facile. È felice perché comincio a essere felice io, dopo sugli altri cubi quanto basta. E terzo, interessante perché le prime due cose che sono molto concrete, l'amicizia con Gesù, una comunità che accoglie, ma dentro un orizzonte, in positivo, dentro un orizzonte di senso e di vita. E vuol dire che queste cose poi alla fine non sono cose che dobbiamo sentire come realtà che ci, come si può dire, cose aggiunte da fare. Anche tutte le cose cristiane che noi facciamo, la messa, che non ci succeda che abbiamo fatto tutto senza che ha mai alimentato il nostro bisogno di senso di vita. Perché la vita ha senso e il senso è qualcosa che alimenta la vita. Pensate in questi ultimi 3 mesi quanti ragazzi adolescenti sono andati in diversi modi, si sono tolti la vita, hanno fatto stupidate, eccetera, perché era una vita, se diciamo, vedete, che non aveva senso, è ancora molto predicatorio, no? Dice, vabbè, lei fa il vescovo, faccia pure, non capite? No, sono andati perché erano afflitti da una malattia che ha un nome strano. Se lo dico, vediamo, che si chiama accidia. L'accidia è quella malattia che i padri del deserto dicevano che dei 7 vizi capitali, loro per la verità erano più generosi, ne contavano 8, li chiamavano pensieri cattivi invece di vizi capitali, 8, è quella che sta al centro, fa la chiave di volta. Quindi quella, se guarisci quella, guariscono anche tutte le altre. Ed è una sorta di torpore, di depressione, di malavoglia, di noia, di catatonicità. Sapete quello lì catatonico che va in giro con l'orecchio a cocker, no? Capito? Ecco. L'adolescente, sapete, come la carta assorbente, se ci ingira un goccio d'acqua la becca lui. Se noi trasmettiamo una visione catatonica della vita, che vuol dire, lui può la stella perché si apre al mondo e il mondo tutto intero da portare, a meno che uno c'abbia il complesso di Atlante, sapete quello là che sosteneva il mondo, no? È duro, dopo diventare grandi vuol dire diventare anche un po' smagati, e ecco, l'orizzonte di senso di vita. Prima di averlo fatto per gli altri, per sentirci importanti, ve lo dico con un esempio semplice. Arrivò una volta una catechista, il parroco era un mio compagno, una bella parrocchia lì a sud di Milano, dove il ventaglio delle presenze, c'è tutto, pugliesi, poi adesso bene, Cesano Boscone, voi potete immaginare. Arriva questa simpatica signora che assomiglia un po' a Mastro Lindo, avete presente, no? Quelle lì, dice, parla a lui, al mio compagno parroco, perché sapeva che io ero appena diventato vescovo, e dice: poi io faccio la catechista perché voglio fare qualcosa per gli altri. E io gli ho detto: ma fa bene anche il suo matrimonio? Gli fa un po' bene al suo matrimonio fare la catechista. Ecco, se fa così, allora vado avanti a farlo. Si entra ad alimentare l'orizzonte di senso e di vita, che gli farà bene anche a suo marito intanto, no? Capite? Ecco, noi avremo nei prossimi anni grandi trasformazioni, non sto a dare i numeri, no? Però alla fine queste sono le tre cose. Vedete, sono scritte con linguaggio semplice di Papa Francesco, belle pulite, e ha beccato le tre più importanti, anzi sono le uniche tre: Gesù, la Chiesa e l'uomo, il senso della vita. Se li vedete, sono scritte in tanti modi, ma noi che siamo teologi ci mettiamo sulle manine se sentiamo cosa c'è sotto. Ecco, questa è la prima riflessione che volevo fare. Le unità pastorali missionarie non sono un'operazione di ingegneria ecclesiastica, ma sono per far ritrovare la freschezza, perché certo è stato bello girare 20 sere così, è lunga, sono 5, difatti ho acquisito anche una decina di chili in più che adesso sto cercando di perdere, perché noi... E perché sai, arriva il vescovo, fanno di quelle cene, adesso stasera invece ero lì con la mia cena a peso. Ecco, la seconda cosa che voglio darvi, che voglio dirvi, è un piccolo accenno, qualche sostegno su questa cosa, se ci fai vedere dove c'è lo schema, dove c'è l'organigramma, si dice così, questa brutta cosa. Ecco, vedete che dal centro in su è una cosa sola, è il vescovo e tutto, diciamo, il parterre che c'è intorno, no? Cioè, il consiglio presbiterale, il consiglio pastorale, il CEN, non è una cosa che sta a Ginevra, là il CERN, no? Vuol dire consiglio episcopale milanese, no? Gli uffici di curia, sapete? Novarese, sì, chiedo scusa. Grazie, scusiamo, batti il 5. Novarese, sapete, siamo qui a Rona, è stata l'ultima a diventare piemontese, sapete che a Rona è stata l'ultima a diventare piemontese. Ecco, qual è la scelta più grossa che abbiamo fatto? È la scelta di aver compreso che i vicariati erano un'unità di misura troppo ampia, otto erano forse tanti, li abbiamo accorpati, sono diventati 6, il vostro è uno di quelli accorpati, Arona con Borgo Manero, poi i laghi sono stati accorpati per via dell'omogeneità di lago, no? Capite, naturalmente l'Osso, la Valsesia, eccetera, a motivo geografico sono rimasti. E abbiamo detto: lasciamo al vicariato, proviamo a fare questa ipotesi, di lasciare al vicariato la formazione spirituale e la formazione teologica e pastorale per i sacerdoti, e per i laici di domani la formazione di un certo livello la attribuiremo al vicariato, addirittura alla diocesi, la formazione un po' più alta, no? Capito? Però il vicariato è il luogo della formazione. E abbiamo fatto in modo che ciò che apparteneva alle parrocchie venisse innalzato a livello dell'UPM, non tutto, ma ciò che nelle parrocchie e tra le parrocchie riguardava il lavoro comune di insieme, che potesse servire a una cosa ben precisa, e cioè a servire i bisogni della gente. Quello che la signora Gianna dice: investiamo sulla famiglia. Oppure i due amici che hanno parlato della carità. La carità che non sia solo tappare i buchi, ma far crescere le persone, fare, nella bella testimonianza dell'amico, fare un servizio anche alla malattia, alla sofferenza, qualificato, non è più possibile a livello della sola parrocchia, ma può essere fatto deve essere fatto tra le parrocchie, lasciando alle parrocchie un compito molto importante, quello di vivere i fondamentali della vita cristiana, l'esperienza fondamentale della vita cristiana. L'esperienza fondamentale della vita cristiana sarà ancora le parrocchie, a meno che siano piccolissime. Noi abbiamo questo problema, voi sapete che in diocesi di Novara abbiamo 139 parrocchie sotto i 500 abitanti, sotto i 140, di cui 64 sono addirittura sotto i 200 abitanti. Vedete che non c'è i minimi, cioè se vanno in chiesa poi il 10, 15, 20%, almeno trovarsi 3 o 4 a scaldarsi ci vuole, no? Capite? Quindi, ecco, quelli lì per ragioni di troppo piccoli, quelle grandi invece faranno insieme in modo tale che serviranno i bisogni della vita della gente, della vita quotidiana. Cioè un altro modo di dire attenzione al territorio, presenza capillare su di esso, ma ormai volendo fare una proposta più qualificata, avendo anche risorse e operatori più qualificati, è possibile solo se lo facciamo insieme. Quindi sotto, dove c'è la barra parrocchie, rimarranno la vita della comunità. Innalziamo sopra alle UPM il lavoro pastorale, l'attenzione alla vita quotidiana delle persone, e per altri aspetti lo abbassiamo anche dal di sopra. Per cui è venuta fuori questa lista strategica nuova, questa linea, questo livello strategico nuovo, e vi dico che dopo 20 unità pastorali all'inizio avevamo partito, cioè, chissà se è la scelta giusta. L'abbiamo fatta, abbiamo discusso 2 anni, ma voi sapete che come quando uno fa il disegno della propria casa, quando dopo va a realizzarla, un 30-40% il progetto cambia. Qui, siccome non è una casa di mura, ma è una casa di persone, capite che il livello di adattabilità deve essere più. E devo dire che per come abbiamo girato, guardate, abbiamo già fatto tutta la parte alta della diocesi, ormai ne mancano 3 o 4, sono 24 unità pastorali, sta venendo fuori bene, sia nella sensibilità della gente e anche dei sacerdoti. È un livello più giusto. Poi abbiamo visto, sono 20.000, come sono? Vediamo in due numeri, sono 21.000 abitanti, sono 7 parrocchie, anche come gruppo di preti è ancora nutrito, siete abbastanza fortunati rispetto, per esempio, siamo stati mercoledì a Castelletto, sono un po' di più di voi, 22.000 abitanti, ma i preti sono 4 per ora, diventeranno forse 5 per meno. Ecco, allora vedete che la M dell'UPM è esattamente questo. La missionarietà cos'è? Dire il Vangelo dentro la carne della vita della gente e aprire la vita della gente a dire il Vangelo. Il Vangelo cos'è? È quel che hanno detto alcuni voi, riuscire a aprire una finestra dentro la vita delle persone, dentro i loro bisogni, facendo in modo che non sia solo trattato come un bisogno, ma diventi capace di far crescere la vita di una persona. Per esempio, nella vicinanza al malato e sofferente non si tratta solo di incontrare, di curare il malato, ma di curare la malattia, ma di star vicino al malato. Tutta la medicina corre il rischio di essere solo, deve essere questo, assolutamente sì, deve essere, corre il rischio di essere solo tecnica, clinica. E però la malattia non è una cosa del malato, ma è una minaccia, non è una cosa del corpo la malattia, ma è una minaccia per lo spirito, soprattutto la malattia del nostro amico, ho perso il nome, Giuseppe, se c'è una minaccia dello spirito è proprio la malattia, vi rassicuro, io ho perso il fratello di 58 anni, proprio quest'estate. Il suo discorso mi ha particolarmente toccato, perché ho vissuto gli ultimi tempi. Ecco, questa è la scelta così, se volete usare la parola che dice il vescovo, ha parlato di scelta strategica, va bene, è andato a casa, va bene. Io sono abbastanza ironico, perché per far bene non bisogna prendersi troppo sul serio, perché bisogna prendere sul serio le cose che contano. Adesso faccio qualche toccata e fuga sui temi che avete del terzo punto, quindi siamo già abbastanza avanti, sui temi che avete introdotto voi. Li ordino soltanto per dare un ordine abbastanza facile. Allora, ci sono alcune cose dove questo lavoro tra le parrocchie è già abbastanza avanzato. Gli esempi sono stati fatti da Adelina e dalla stessa Silvana sul versante liturgico e Adelina sul versante Caritas, no? Di Dormelletto, anche sulla catechesi credo che sia abbastanza avanzato. Soprattutto la Caritas è stata, diciamo così, il luogo dove si è fatto i primi esperimenti di lavoro tra le parrocchie, perché se si vogliono risolvere i problemi delicati, per esempio cosa fare per una famiglia che ha perso lavoro, dove il papà per esempio ha perso lavoro, perché dipende chi perde lavoro, ci siamo? Se lo fa ogni parrocchia non si risolve niente. Probabilmente qui è un problema così complicato che non basta neanche l'unità pastorale, siamo a livello di oggi. Ma faccio un esempio, no? Siccome molta gente va dal prete o dalla signora Adelina a dire ma se ho perso cosa faccio, voi sapete che un conto se uno avanti, lì la situazione è difficile, se mancano 5 anni alla pensione è in zona Cesarini, voi sapete, no? Però sono anche molti quelli che invece sono più sotto e quindi è più difficile. Ecco, se dovete preparare ad esempio un curriculum per trovare posto di lavoro, se chiedete al parente o all'amico, dice cosa devo scrivere, o si scrive le lingue, tutte quelle robe lì, perché c'è il modello europeo, e però la cosa che si scrive, che tutti ci consigliano di scrivere, no? Ecco, sono disponibile a tutto, sbagliato, perché se c'è scritto così, anch'io ho consigliato fino adesso così, se c'è scritto così chi prende il curriculum lo mette di fianco e dice questo è motivato a niente. Ce l'ha spiegato uno che ha fatto dall'altra parte quasi tutta la vita, che adesso sta aiutando a scrivere bene i curriculum e a far incontrare la domanda di lavoro con l'offerta di lavoro. E i nostri bravi sacerdoti della Diocesi di Novara hanno dato qualcosa come 80.000 euro, uno stipendio nell'anno del giubileo, una parte di questa cifra l'abbiamo dedicata a fare, si dice, aspetta che mi scappa la parola, cioè la parola di quelli grossi, una base dove sono raccolte tutte queste schede di ricerca di lavoro e cercano di far incontrare la domanda con l'offerta. Io la settimana prossima andrò a incontrare qualche industriale e dire guardi che questo è uno bravo, deve aiutarci, no? Ecco, una cosa così, vedete, è una Caritas un po' più sofisticata, no? Il vostro vescovo, quando è arrivato qui a Novara, ha fatto quell'altra cosa che si chiama microcredito. Il microcredito è quella cosa per la quale se uno ha bisogno di un finanziamento da 5 a 15 mila euro, pressappoco, va in banca e dicono ma lei che ipoteca riesce a darci? E nessuno, se sono venuto, avete visto tutti la scena di Brignano, no? Che quando va a chiedere i soldi per comprare la lavatrice, è bellissimo da vedere. No? E voi sapete che se andate in banca a chiedere i soldi ve li danno se li avete già. Quelli che li hanno veramente bisogno si chiamano non bancabili. Che strana cosa, no? Aspetta, ci sono persone non bancabili. E la sorpresa, sapete qual è stata? La faccio breve. Noi abbiamo aiutato, non noi, perché abbiamo aiutato 70 sono finora, a 50 abbiamo dato i soldi anche, ma 20 non hanno voluto i soldi, hanno voluto che persone li accompagnassero, si chiamano tutor, Perché se uno prende i soldi ma non sa dopo come portare avanti un piccolo programma di lavoro, un piccolo cosa industriale, è chiaro che i soldi evaporano come la neve di questa stagione. Interessante, 20 non hanno avuto bisogno, meglio, non è che non hanno voluto, non hanno avuto bisogno dei soldi. Se mi aveste chiesto a me, dice tutti, prima di tutto vengono a chiedere soldi, no? Invece no, che interessante. Ma anche gli altri 50, poi sono stati dati cifre variabili da 5.000 a 15.000 euro, per esempio una simpatica signora che faceva costumi per il teatro di Milano, ma non aveva la macchina andare avanti e indietro. Si è dato un aiuto per comprare l'auto, attenzione è che loro i soldi devono ridare indietro, si chiama per questo microcredito, dare indietro piano piano, all'inizio pochissimo. Stamattina è venuto il direttore dell'Unicredit, la nostro indice di sofferenza è più basso dell'indice di sofferenza, vuol dire i soldi che non ritorna, è più basso di quello di una normale banca. Perché? Perché hanno un aiuto competente che li accompagna, si chiama tutor, ci abbiamo trovato sia dentro i Rotary sia dentro alcuni gente che ha dedicato questo tempo, perché lì si vede che la cosa bella è questo accompagnamento, no? Ecco, vedete che la carità, dove Adelina ma anche l'altro signore che ha parlato della carità, è molto importante che diventi oggi non solo risposta al bisogno immediato, ma una risposta un po' più elaborata. Ce la faremo da soli nella piccola parrocchia? No, rimarranno nelle parrocchie i centri di ascolto intesi come gli sportelli per leggere il bisogno, ma poi per rispondere in modo concertato al bisogno c'è bisogno di metterci in rete, se no altrimenti anche il povero ci marcia sulla sua povertà. Ricordo uno dei primi esempi, quello più facile, di Cassano Magnago. Io ho vissuto quasi tutta la vita a Venegono, no? E c'era in questo parco, parliamo di 30 anni fa, no? E capiva che questi qui andavano, facevano il giro delle sette chiese, no? E allora ho cominciato a dire, no, vieni qui che prendiamo i dati, noi vogliamo veramente aiutarti, no? Però tu sei già stato nell'altra chiesa, è inutile. Ecco, questo mettersi in rete, cioè, se ho dovuto lottare anche quanto qualche simpatico sacerdote che diceva, ma quando io leggo la parola scendeva da Gerusalemme a Gerico, sì, però vuol dire che vi più con l'asino antico di Arcipreti, capito? Ci siamo? Bisogna leggerla con intelligenza la parabola, perché questo in realtà sì, aveva fatto la carità, ma tutto a uno che l'aveva drenato, di sicuro, cioè, neanche il buon senso, capisci, quando superi 1.000 euro a uno vuol dire che ti sta. Ma lì eravamo 1.000, 1.000, poi 1.000, poi 1.000 ancora, a uno. Dice, ma sono i miei, è bravo, è cattiva anche una carità fatta a uno solo, perché un sacerdote potrebbe farla anche a 3 o 4 o 5, che inizialmente ha più. Prendiamo adesso brevemente una toccata e fuga sui tre temi molto importanti, che sono quelli che noi abbiamo messo a fuoco nel sinodo e che avete visto sono stati abbondantemente ripresi anche tra voi. Il primo tema, parliamo della pastorale giovanile. Maddalena ha fatto una bella descrizione, tutte le difficoltà. Allora, diciamo che in genere tutta la pastorale giovanile, ma in genere anche la catechesi, perché anch'essa è per la maggior parte ancora legata alla pastorale dell'iniziazione, poi giovanile, soffre di una specie di deserto di contesto. Cioè, sarebbe dire come se noi piantiamo le... come si chiama quel fiore lì? Ogni tanto ho qualche amnesia. Non le begonie, quello che costa tanto. Vabbè. Ecco, l'orchidea nel deserto. Pastorale giovanile oggi è un'orchidea nel deserto, perché tutti, se io chiedessi a tutti voi che siete qui, mi diate un'ora al mese per fare, avete visto che ho parlato bene prima della Caritas, no? Per dare una mano alla Caritas, l'80% alzerebbe la mano. Se gli chiedo, datemi un'ora al mese per stare presenti in oratorio, per accompagnare dei ragazzi e dei giovani, per perdere tempo con loro, sapendo che nel tempo perso la nostra percentuale crolla dicevo al 30%, ma ci leccheremo le dita. Dov'è la Maddalena? Ci leccheremo le dita per il 30% che ci dà una mano. Tu sei stata molto brava a descrivere tutte le difficoltà. Prendo solo la tua ultima domanda come spunto per il resto. Come si fa a far conoscere, o forse meglio a stabilire un rapporto di amicizia con Gesù? E bisogna qui sì distinguere le diverse età. Un conto sono dei preadolescenti che hanno una fede dello scenario. Bisognerebbe metterli sul palco insieme, no? Far teatro insieme. E se uno vede che l'altro ha una fede mimetica che imita quella degli altri. L'adolescente ha una fede molto sentimentale, e allora io devo partire da dove sono loro e fargli fare un pezzettino in avanti. Che con l'adolescente si esageri un po', l'educatore sia un po' affascinante, no? Li stremi anche un po', capito? Non sia un papamolla, ci sta. Mi preoccupa se invece l'educatore verso i 18-19 anni non mette in sicurezza il giovane, cioè non lo aiuti a stare un po' in piedi da solo, non lo aiuti, cioè a dire: ma tu un po' la preghiera la tieni in mano da solo o riesci a pregare solo col gruppo con la spina attaccata? Ecco, allora qui ci vuole il momento da... Ecco, la conoscenza di Gesù deve stare al centro della vita, noi dobbiamo solo dire questa cosa. Deve essere un momento che stare al centro, vuol dire che c'entra con la vita, ci entra, c'entra il suo centro, quella roba lì, sono, si capisce? Nel gioco. E poi uno come te, un bel ragazzo, se vuoi te lo faccio conoscere dall'altra parte di Carpignano, ha detto: noi a questi ragazzi gli facciamo fare gruppo, facciamo i gruppi. La magia del gruppo. E lui dice: mi ha colpito, perché lui è uno che c'è stato dentro, ha avuto le tue stesse sofferenze, fatiche, eccetera, e dobbiamo fargli fare squadra. La differenza è che il gruppo si tengono per mani, fa caldino, ma dopo sapete la temperatura sale e scende. Fare squadra, c'è una partita da giocare, vincere insieme. Ecco il vantaggio, per esempio, del metodo educativo degli scout. Ce ne sono molti altri metodi, ma avete sentito, gli è venuto spontaneamente. Dov'è il nostro scautone lì con le braghette corte, no? Avete visto che è venuto fuori proprio, c'ha il physique di ruolo, no? Capite? Ecco, ciò che mi ha sempre colpito nello scautismo, io ho fatto la comunità capi, per solo la comunità capi, per 10 anni, venivano anche a casa mia... La mia mamma diceva: se fanno qui dei, sono là sotto la tenda, gli spiegavo queste cose qui per fargli capire cos'erano gli scout alla mia mamma, no? E, però mi ha sempre colpito che lo scautismo, anche se loro dopo un po' la stella li interpretano in un modo un po' sinistro, se vedete gli scout sono un po' sinistri, no? Che lo scautismo è un percorso di crescita che prevede una fine, che prevede di uscire. Di partire, se sapete che lo scautismo ha la partenza, che non è il punto di partenza, ma il punto d'arrivo. Il punto di arrivo è la partenza, per dove? Avete notato, lui dice per il buon cittadino, il buon cristiano, è la partenza per la vita. Perché l'educazione serve a diventare grandi per vivere da grandi. Certo, i grandi devono raccontare che vivere da grandi è bello. Dovrebbe dirlo lei, signore. A suo figlio, o io, è un prete, perché da grande è bello. E non è invece come tutti pensano che è bello essere eterni adolescenti? Tutti noi pensiamo che sarebbe bello essere come la Maddalena, non è più adolescente, comunque questa, guardate, è molto, c'è ancora adolescente, no, bravo. Invece l'adolescente capisce che è bello diventare grande, no? Fa di quelle vite, pensate, un adolescente sta lì sotto la gronda della casa, dice, avevo nella mia parrocchia, stavano sotto la gronda della casa del parroco, c'era lì un cancello ma lui lo chiudeva. Oddio, forastella, lascia aperto il cancello, almeno stanno a non prendere l'acqua, no? Certo, perché usciti dal grembo devono trovare un altro grembo. Perché l'uomo vive dentro un grembo, solo che ha bisogno di lasciare il primo per andare verso il secondo. Ecco, dunque, investiamo tanto sulla pastorale giovanile. Una pastorale giovanile abbastanza vuol dire tonica, penso, non dicevo più questo aggettivo, mi ricordo di averlo detto qui la prima volta che c'era l'Ingrid, che all'inizio non ci sembrava uno che usciva da Zelig, ricordate? Ricordate, non è che è questa cosa qui, 5 anni fa, sono già passati 5 anni, sarà stata una sera come questa, proprio 5 anni, credo che fosse sul finire di febbraio, e investiamo molto su questo. Oggi il compito educativo è al minimo storico nella percezione della coscienza degli italiani. Voi vedete anche i professori o la maestra che ha insegnato, se guarda il suo stipendio dice non valgo niente, rispetto a chi invece... Io ce l'avrei una soluzione per la scuola, lo dico sempre ma non mi ascoltano, sono 30 ore di presenza nella scuola, senza portare a casa niente dopo altro da fare. Invece questi professori vengono a casa e puniscono il marito la domenica correggendo i compiti. Mia cognata che insegnava a scuola, no? Alla domenica c'era sempre a correggere i compiti, punendo il marito che però stare l'unico giorno che è a casa. No? E c'è 30 ore di presenza, che non sono tanti, 30 ore di presenza fa 6 per 5, eh? Si giuro, nessuno sudato con 6 ore di scuola per 5 giorni. In Germania fanno così, che vuol dire corpo docente stabile, perché dentro queste 30 ore ci sono le ore frontali di insegnamento, le altre di presenza, biblioteca, di qui, di là, e c'è il piccolo trucco, e 2500 euro. Perché anche i soldini servono per dire il tuo mestiere vale, è considerato socialmente. Facciamo da 2002-2005 banda di oscillazione. Pensate, non so se sarebbero tutti d'accordo, anche quelli che difendono gli insegnanti a una proposta di questo genere. E però noi vedremo anche nei prossimi anni, per quanto riguarda
anche presenze educative
nostre, sarà necessario che non lo facciamo solo per le persone che hanno un tempo pieno, ma anche in termini di gratuità, eccetera. Lascio l'ultima parola, voi sapete, al mio amore, che è la famiglia. La signora Gianna e poi altri hanno detto, il Roberto, investiamo sulla famiglia. Sì, investiamo sulla famiglia. Non solo stando vicino ai genitori nel loro compito difficile di educatori, che è diventato difficile anche per una ragione strana, che ormai i genitori devono lavorare tutti e due. Magari forse in alcuni casi non sarebbe così strettamente necessario, ma per ragioni, sapete, incrociate, la donna vuole essere realizzata, vuole sentirsi libera e quindi avere un proprio sostegno. Vabbè, ma adesso non apriamo queste questioni sociali, no? Di fatto, io l'ho visto proprio in casa mia, mia sorella ha avuto 2 gemelli, sono oltre 30 anni, è interessante, mia mamma quando diceva, quindi da 0 a 6 anni sono stata a casa mia, dalla mia mamma, mia sorella. Portava solo le 7:30 al mattino e le ritirava alle 7 alla sera per 6 anni, perché al giovedì dovevo aiutare mia mamma a dargli da mangiare, perché passavo per andare a scuola da sedi esomerate e mi fermavo perché mio papà andava al mercato, e quindi erano 2, un per un, mia mamma e un me, a dar da mangiare artificialmente naturalmente, no? Se no non vorrei che qualcuno pensasse, ma così vedo se siete ancora svegli, no? Ci siamo? È interessante perché quando mia mamma diceva una cosa, sì era sì e no era no. I ragazzi non era nessun problema. Però sapete, era dentro una cura che durava tutto il giorno. Quel bambino misurava la precisione del linguaggio della nonna. Se il povero papà e la povera mamma vengono a casa, hanno 3 ore alla sera, il bambino è già stremato. Il bambino piccolo è già stremato perché tutto il giorno ne ha fatte. Quello della scuola è stremato perché è venuto a casa encefalogramma piatto, eccetera. Voi capite che nelle 3 ore serali che tipo di rapporto si può instaurare? È un rapporto che concede tutto e quindi fa male ad ogni cosa. Molto spesso c'è questo grosso problema. Allora proviamo a dire così ai genitori, dov'è Gianna? Mm? Ah, bene. A dire ai genitori, quando chiedete aiuto per la vostra famiglia, eccetera, non subito, non prima il compito educativo, ma un aiuto per la vita di coppia. Aiuto vero da dare ai genitori per la vita di coppia. Dove ho scoperto io questa cosa? Con le mie famiglie con i bambini disabili. La cura della disabilità del bambino è, come dire, utile, è seconda, è efficace, è efficace non soltanto per la cura tecnica. Noi abbiamo il San Raffaele dei bambini a Bosisio Parini, 7 padiglioni di ospedale, 2000 accessi al giorno. Ma è efficace se i genitori non trasmettono sul bambino un'attesa che può essere doppia, ma produce lo stesso risultato. La prima attesa dice poverino, lo compatisce, e così lo paralizza la seconda volta. La seconda attesa è che dice no, ti farò come ti sogno io. Sei venuto non come ti sognavo, ti farò come ti volevo. E così il bambino è paralizzato la seconda volta, perché sarebbe come dire a un bambino con sulla scarpa da tennis ti porto in cima al Monte Rosa, capisci che la fa no. È interessante che sia la forma del compatimento, sia la forma dell'aggressività, sapete quelle mamme lì che portano in giro il bambino in tutto il mondo perché io sì ti farò, producono lo stesso effetto di paralisi. Questa cosa che c'è nei confronti dei bambini disabili avviene anche nel normale rapporto educativo. Allora la cosa da insegnare è invece un buon rapporto marito e moglie, uomo-donna. Perché madre e padre, in questo duplice atteggiamento di né di compatimento né di iperattività, ma di attenzione stimolante, di attenzione ma stimolante, se funzionano bene insieme ottengono tantissimo dei bambini. Perché la mamma in genere deve elaborare un senso di colpa che non finisce più, ma lo stesso senso di colpa che ha una mamma con la figlia adolescente che non è come lei la sogna. Che lei c'ha il senso di colpa, vedete? No, non lei. Lei è la mamma. Capite? E il papà Porastella, sapete che noi uomini siamo un po' grezzotti, che non sa dove mettere le mani. E invece ritrovando un buon rapporto tra lei, per esempio, avrà spesso tante mamme, pochi papà, oppure se arriva il papà che si interessa è un mammo. Oggi spesso il padre vede che la mamma ha molto successo, si sposta sulla sua, ma perde la sua figura paterna. Sarebbe interessante anche questo descriverlo. Ecco, bisogna scommettere tanto sulla famiglia. E allora vi indico almeno i 3 grossi capitoli. La prima l'ha indicato Roberto, la preparazione al matrimonio. Ormai avete visto che i corsi di preparazione non sono più corsi fidanzati, perché quelli che arrivano, capito? Sono lì con l'occhiolino svelto, dicono, ce lo diciamo al sacerdote che sappiamo già tutto, e non solo per sentito dire, ma capito? Se il sacerdote scaltro, e con lui le altre coppie che aiutano, eccetera, dice, no, siete conviventi, qualcuno è sposato civilmente, qualcuno ha già scodellato il bambino, questo è mediamente il 95%. Cosa dice? Noi vi diamo il valore aggiunto. Ce l'ha chiesto il don di Oleggio, il mio amico Mario. Dice, ma se arrivo cosa gli dico io? E gli dico che io ho un valore aggiunto da darti. Tu mi chiedi di sposarti in chiesa, sei già arrivato con anche i resti, no? Capito? Qual è il valore aggiunto? Sarebbe interessante. Basta aggiungere questo, corso di preparazione al matrimonio cristiano, dove cristiano è come una medaglia che contiene 2 facce, a un matrimonio che è una scelta definitiva per la quale essere cristiano è il grande alimento che la porta avanti. Che sia una scelta definitiva è esattamente ciò che gli manca, perché se è convivente non ha in mente la scelta definitiva, se è sposato civilmente vuol dire che è una scelta. cosa vuol dire però che è una scelta definitiva, capite? Non è il bollino, il sistemes, il sistemarsi, vuol dire che il rapporto tra affetti, scelta di vita e scelta di vita definitiva, e fin quando non arriva il definitiva, che la scelta di vita e degli affetti stanno in piedi un po', ma dopo si afflosciano. Se non faccio vedere il vantaggio per gli affetti dalla scelta di vita definitiva, e dice, va bene Don Franco, però noi sentiamo l'alta temperatura quando ci stringiamo la mano, sì, però verranno giorni in cui c'è anche la bufera. No? Il nonno qui, che ha le medaglie d'oro alla resistenza, lei quando ha fatto il matrimonio? Vedi, per dire, Sì, bene, le medaglie d'oro ho indovinato, qualche volta si sbaglia, capite? Ti saprebbe dire qual è il vantaggio. Ecco, dobbiamo cambiare i linguaggi di nostre cose, accettare che questa è la situazione di partenza. Può essere moralmente o non moralmente accettabile, ma capite, anche dopo che gli avete fatto il predicozzo, il problema di farli maturare verso quell'altra roba rimane di tutto davanti. Se voi gli dite una parola di vera, che vuol dire che entra dal punto dove loro sono, fa il passaggio in avanti. L'altra stagione in cui bisogna essere vicino alle famiglie è quella della famiglia con i ragazzi che per esempio fanno l'iniziazione cristiana, i sacramenti, oppure una famiglia che hanno la stagione dei figli adolescenti. Cioè bisogna che noi accostiamo la famiglia mirando il nostro intervento sulla stagione che stanno vivendo. E questo è bello, eh. Io devo dire che la cosa più consolante è quello che ha trasformato il mio modo di essere prete. E purtroppo io faccio, quando ero prete soltanto, facevo 4 corsi fidanzati all'anno. Poi quando sono diventato vescovo ausiliare, 1, e vescovo di Novara più nessuno. Però se vi telefono a qualcuno che dice sono in difficoltà familiare, ci può essere anche un monsignore che vuol venire a parlare, io prima la famiglia. Per loro c'è sempre tempo, non vorrei che adesso telefonaste tutti, con calma. Per loro c'è sempre tempo, È molto importante questa cordialità dell'attenzione. È una cosa che faccio difficoltà anche a far campire i nostri sacerdoti, che farebbe tanto, sgrezzerebbe tanto anche il loro ministero. Un prete che non ama la famiglia ha un celibato che non è risolto. La coppia matrimonio virginità è la coppia tradizionale, la più tradizionale. Le due figure si illuminano a vicenda. Ecco, questa attenzione gliela portarla avanti, studiare diverse, non so, un incontro ogni tanto, dove per esempio con le mie famiglie io faccio il programma per le coppie, interessante, noi avremmo di che parlare fino alla fine della vita i bambini disabili, non parliamo di quello. Noi facciamo il programma per le coppie, il programma per i bambini, è un gruppo di giovani che fa il programma per i bambini, ma non fa solo babysitteraggio, fa il programma parallelo con i genitori, naturalmente tagliato, adattato per i bambini. E quando andiamo via dicono andiamo a fare il pieno. Pieno. Ecco, per un tipo di intervento così potrà farlo in un modo significativo solo una parrocchia, no? Bisogna innalzare a livello dell'UPM, vedete che porta a casa sempre il botto, no? La mia pubblicità progresso la faccio sempre, eh? Bisogna, perché se vogliamo presentare le esperienze significative o anche interventi di aiuto significativi, ci sono, se noi li mettessimo in fila, ma non è più l'ora, no? Ci sono scuola genitori, sono molte esperienze in questa direzione che però convergono tutto su questo obiettivo di superare l'idea che l'azione della Chiesa pastorale, ma in genere anche l'azione sociale, si riferisca agli individui e non alle persone in relazione. Noi abbiamo tutte le nostre azioni che si riferiscono agli individui. Il nostro fantasma mentale è che la società è la somma di isole. E la Chiesa ha imbarcato bene questa mentalità, che però è secolarizzata, perché non esistono gli individui. Esistono individui sempre in relazione ad altri, anche il singolo è dentro un contesto, capite? chi è che ha detto? C'era un sacerdote simpatico che parlava della benedizione delle famiglie, come facendo la benedizione delle famiglie riusciva, oppure no, la signora che ha parlato prima, che dicendo che incontrando uno incontra la famiglia, poi incontra la famiglia, eccetera, perché è come il filo delle calze delle donne la famiglia, no? Tiri e ti viene dietro tutto il resto. Ecco, questo vescovo è esperto anche di calze di donne, insomma. Era una delle cose che mi scioccava da bambino, perché se la prendevo dentro io il filo mi rimaneva attaccato tutta la calza, ma nel senso del solo filo. E poi la mia mamma era un caporal maggiore, avete visto che... Infatti mio papà faceva lo zoccolaio, capite? Era molto pericoloso stare in casa mia, che tirava zoccoli, ce ne aveva via quintali intorno. E quindi, ecco, veleggiamo verso... quindi partiamo con entusiasmo, che non vuol dire partire da zero. Abbiamo già molte cose belle, si tratta di prendere in mano, dargli un po' d'ordine, ma anche dargli slancio, perché si realizza alla fine la prima cosa che vi ho detto. Ecco qui la strada, aspetta, c'è Don Brunello che c'è adesso tra muli, tra tronchi, piramidi, eccetera. Saranno anni bellissimi. Vi ringrazio perché siete stati simpatici.
Ecco, prima di concludere, il sinodo è raccolto in questo libretto, Liber Sinodalis, non è quello definitivo, ma quello che stiamo così sperimentando in questo anno. Comunque, ecco, il vicario ha già provveduto a prenderne un po' di copie, all'uscita le trovate, e se qualcuno vuole avere questo testo, lo può prendere, può essere così utile per la vostra riflessione, per il lavoro nei vostri gruppi, nelle vostre comunità, per il lavoro insieme. Questo... io dicevo, non mi vergogno, è che normalmente diciamo la modica cifra di un euro, ma il vicario ringraziato l'ha provveduto lui, dice prendetelo pure. Se poi volete fare alla
parrocchia... No, è perché ci ha fatto la cresta delle altre unità pastorali, quindi qui può regalarvela. Grazie.
Vicino ai libretti trovate anche quei segnalibro, se li volete far passare anche ad altre persone, si possono condividere, dateli pure distribuiti. Credo che è già abbastanza tardi, possiamo concludere chiedendo a Maria l'aiuto per camminare insieme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Sia benedetto il nome del Signore, il nostro aiuto nel nome del Signore, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Buonanotte.